Ad alta voce di Veronica Salvi.
Dopo la morte di mio padre, Quant'Orso, incaricato di badare i miei affari, pensò di chiudere con un tramezzo le stanze che mio padre s'era riservate per sua abitazione e di farne un quartierino da affittare. Mia moglie non si era opposta e in quel quartierino era venuto poco dopo ad abitare un vecchio silenziosissimo pensionato, sempre vestito bene, di pulita semplicità, piccolino ma con un che di marziale nell'esile personcina impettorita e anche nella faccina energica, sebbene un po' sciupata, da colonnello a riposo. Di qua e di là, come scritti calligraficamente, aveva due esemplari occhi di pesce e tutte segnate le guance d'una fitta trama di venuzze violette. Non avevo mai badato a lui, né m'ero curato di sapere chi fosse, come vivesse. Parecchie volte lo avevo incontrato per le scale e sentendomi dire con molto garbo «Buongiorno» o «Buonasera», senz'altro m'ero fatta l'idea che quel mio vicino di casa fosse molto garbato. Nessun sospetto mi aveva destato un suo lamento per le zanzare che lo molestavano la notte e che, a suo credere, provenivano dai grandi magazzini a destra della casa ridotti da Quant'Orso, sempre dopo la morte di mio padre, a sudice rimesse d'affitto. «Ah già!» avevo esclamato quella volta in risposta al suo lamento. Mi ricordo perfettamente che in quella mia esclamazione c'era il dispiacere, non già delle zanzare che molestavano il mio inquilino, ma di quegli ariosi puliti magazzini che da ragazzo avevo veduto costruire e dove correvo, stranamente esaltato dalla bianchezza barbagliante dell'intonaco e come ubriacato dall'umido della fabbrica fresca, sul mattonato rintronante, ancora tutto spruzzato di calce. Al sole che entrava dalle grandi finestre ferrate bisognava chiudere gli occhi da come quei muri accecavano. Tuttavia, quelle rimesse con quei vecchi landò d'affitto con l'attacco a tre, per quanto impregnate di tutto il lezzo delle lattiere marcite e del nero delle risciacquature che stagnava lì davanti, mi facevano anche pensare all'allegria delle corse in carrozza da ragazzo, quando si andava in villeggiatura, per lo stradone, tra le campagne aperte che mi parevano fatte per accogliere e diffondere la festività delle sonagliere. E in grazia di quel ricordo mi pareva si potesse sopportare la vicinanza delle rimesse. Tanto più che anche senza questa vicinanza era noto a tutti che a Richieri si soffriva il fastidio delle zanzare, da cui comunemente in ogni casa ci si difendeva con l'uso delle zanzariere. Chissà che impressione dovette fare al mio vicino di casa la vista d'un sorriso sulle mie labbra, quando egli, con la faccina fiera, mi gridò che non aveva mai potuto sopportare le zanzariere perché se ne sentiva soffocare. Quel mio sorriso esprimeva di certo meraviglia e compatimento. Non poter sopportare la zanzariera, che io avrei seguitato sempre a usare anche se tutte le zanzare fossero sparite da Richieri, per la delizia che mi dava, tenuta alta di cielo come io la tenevo e drizzata tutto intorno al letto senza una piega. La camera che si vede non si vede attraverso a quella miriade di forellini del tutto lieve, il letto isolato, l'impressione d'esser come avvolto in una bianca nuvola. Non mi feci caso di ciò che egli potesse pensare di me dopo quell'incontro. Seguitai a vederlo per le scale e sentendomi dire come prima «buongiorno» o «buonasera», rimasi con l'idea che egli fosse molto garbato. Vi assicuro invece che egli, nello stesso momento che fuori garbatamente mi diceva per le scale «buongiorno» o «buonasera», dentro di sé mi faceva vivere come un perfetto imbecille, perché là nella corte tolleravo quell'invasione di comari e quel puzzo ardente di lavatoio e le zanzare. Chiaro che non avrei più pensato «Oddio, com'è garbato il mio vicino di casa», se avessi potuto vedermi dentro di lui, che, viceversa, mi vedeva come io non avrei potuto vedermi mai. Voglio dire da fuori, per me, ma dentro la visione che anche lui aveva poi per conto suo delle cose e degli uomini e nella quale mi faceva vivere a suo modo, da perfetto imbecille. Non lo sapevo e seguitavo a pensare, oddio, come Garbato, il mio vicino di casa. 3. Con permesso. Picchio all'uscio della vostra stanza. State, state pure sdraiato comodamente sulla vostra greppina. Io seggo qua. Dite di no? Perché? Ah, è la poltrona su cui tant'anni or sono morì la vostra povera mamma. Scusate, non avrei dato un soldo per essa, mentre voi non la vendereste per tutto l'oro del mondo. Lo credo bene. Chi la vede intanto nella vostra stanza così ben mobiliata, certo non sapendo, si domanda con meraviglia come la possiate tenere qua, vecchia scolorita e strappata com'è. Queste sono le vostre seggiole e questo è un tavolino che più tavolino di così non potrebbe essere. Quella è una finestra che dà sul giardino e là fuori quei pini, quei cipressi. Lo so. Ore deliziose passate in questa stanza che vi par tanto bella, con quei cipressi che si vedono là. Ma per essa intanto vi siete guastato con l'amico che prima veniva a visitarvi quasi ogni giorno e ora non solo non viene più, ma va dicendo a tutti che siete pazzo, proprio pazzo, ad abitare in una casa come questa. Con tutti quei cipressi lì davanti in fila, va dicendo, signori miei, più di 20 cipressi che pare un camposanto. Non se ne sa dar pace. Voi socchiudete gli occhi, vi stringete nelle spalle, sospirate, gusti. Perché vi pare che sia propriamente questione di gusti, o d'opinioni, o d'abitudine. E non dubitate minimamente della realtà delle care cose, quale con piacere ora la vedete e la toccate. Andate via da codesta casa, ripassate fra 3 o 4 anni a rivederla con un altro animo da questo di oggi. Vedrete che ne sarà più di codesta cara realtà. Guarda, questa è la stanza, questo è il giardino. E speriamo, per amor di Dio, che non vi sia morto qualche altro parente prossimo, perché vediate anche voi come un camposanto tutti quei cari cipressi là. Ora dite che questo si sa, che l'animo muta e che ciascuno può sbagliare. Già storia vecchia, difatti. Ma io non ho la pretesa di dirvi niente di nuovo. Solo vi domando. E perché allora, santo Dio, fate come se non si sapesse? Perché seguitate a credere che la sola realtà sia la vostra, questa d'oggi, e vi meravigliate, vi stizzite, gridate che sbaglia il vostro amico, il quale, per quanto faccia, non potrà mai avere in sé, poverino, lo stesso animo vostro? 4. Scusate ancora. Lasciatemi dire un'altra cosa, e poi basta. Non voglio offendervi, la vostra coscienza, voi dite. Non volete che sia messa in dubbio. Me ne ero scordato, scusate. Ma riconosco che per voi stesso, dentro di voi, non siete quali io, di fuori, vi vedo. Non per cattiva volontà. Vorrei che foste almeno persuaso di questo. Voi vi conoscete, vi sentite, vi volete in un modo che non è il mio, ma è il vostro. E credete ancora una volta che il vostro sia giusto e il mio sbagliato. Sarà, non nego. Ma può il vostro modo essere il mio e viceversa? Ecco che torniamo da capo. Io posso credere a tutto ciò che voi mi dite. Ci credo. Vi offro una sedia. Sedete e vediamo di metterci d'accordo. Dopo una buona oretta di conversazione ci siamo intesi perfettamente. Domani mi venite con le mani in faccia gridando: ma come? Che avete inteso? Non mi avevate detto così e così? Così e così, perfettamente. Ma il guaio è che voi, caro, non saprete mai, né io vi potrò mai comunicare, come si traduca in me quello che voi mi dite. Non avete parlato turco, no. Abbiamo usato io e voi la stessa lingua, le stesse parole. Ma che colpa abbiamo, io e voi, se le parole per sé sono vuote? Vuote, caro mio, e voi le riempite del senso vostro nel dirmele, e io, nell'accoglierle, inevitabilmente le riempio del senso mio. Abbiamo creduto di intenderci, ma non ci siamo intesi affatto. Storia vecchia anche questa, si sa. E io non pretendo dir niente di nuovo, solo torno a domandarvi. Ma perché allora, santo Dio, seguitate a fare come se non si sapesse? a parlarmi di voi, se sapete che per essere per me quale siete per voi stesso e io per voi quale sono per me, ci vorrebbe che io, dentro di me, vi dessi quella stessa realtà che voi vi date e viceversa. E questo non è possibile. Ahimè, caro, per quanto facciate, voi mi darete sempre una realtà a modo vostro, anche credendo in buona fede che sia a modo mio. E sarà, non dico, magari sarà, ma a un modo mio che io non so né potrò mai sapere, che saprete soltanto voi che mi vedete da fuori. Dunque, un modo mio per voi, non un modo mio per me. Ci fosse fuori di noi, per voi e per me, ci fosse una signora realtà mia e una signora realtà vostra, dico per se stesse, e uguali, immutabili. Ma non c'è. C'è in me e per me una realtà mia, quella che io mi do. Una realtà vostra in voi e per voi, quella che voi vi date, le quali non saranno mai le stesse, né per voi né per me. E allora? Allora, amico mio, bisogna consolarci con questo, che non è più vera la mia che la vostra e che durano un momento, così la vostra come la mia. Vi gira un po' il capo? Dunque, concludiamo. 5. Fissazioni. Ecco dunque, volevo venire a questo, che non dovete dirlo più, non lo dovete dire che avete la vostra coscienza e che vi basta. Quando avete agito così? Ieri, oggi, un minuto fa? E ora? Ah, ora voi stesso siete disposto ad ammettere che forse avreste agito altrimenti. E perché? Oddio, voi impallidite. Riconoscete forse anche voi ora che un minuto fa voi eravate un altro? Ma sì, mio caro, pensateci bene. Un minuto fa, prima che vi capitasse questo caso, voi eravate un altro. Non solo, ma voi eravate anche 100 altri, 100.000 altri. E non c'è da farne, credete a me, nessuna meraviglia. Vedete piuttosto se vi sembra di poter essere così sicuro che di qui a domani sarete quel che assumete di essere oggi. Caro mio, la verità è questa, che sono tutte fissazioni. Oggi vi fissate in un modo e domani in un altro. Vi dirò poi come e perché. 6. Anzi, ve lo dico adesso. Avete mai veduto costruire una casa? Io tante qua a Richieri e ho pensato, ma guarda un po' l'uomo che è capace di fare. Mutila la montagna, ne cava pietre, le squadra, le dispone le une sulle altre e, che è che non è, quello che era un pezzo di montagna è diventato una casa. Io, dice la montagna, sono montagna e non mi muovo. Non ti muovi, cara? E guarda là quei carri tirati da buoi. Sono carichi di te, di pietre tue. Ti portano in carretta, cara mia. Credi di startene costi? E già mezza sei 2 miglia lontano nella pianura. Dove? Ma in quelle case là, non ti vedi? Una gialla, una rossa, una bianca. A 2, a 3, a 4 piani. E i tuoi faggi, i tuoi noci, i tuoi abeti? Eccoli qua, a casa mia. Vedi come li abbiamo lavorati bene? Chi li riconoscerebbe più in queste sedie, in questi armadi, in questi scaffali? Tu, montagna, sei tanto più grande dell'uomo. Anche tu, faggio, e tu, noce, e tu, abete. Ma l'uomo è una bestiolina piccola, sì, che ha però in sé qualche cosa che voi non avete. A star sempre in piedi, vale a dire ritta su 2 zampe soltanto, si stancava. A sdraiarsi per terra come le altre bestie non stava comoda e si faceva male, anche perché, perduto il pelo, la pelle, ah, la pelle le è diventata più fina. Vide allora l'albero e pensò che se ne poteva trar fuori qualche cosa per sedere più comodamente. E poi sentì che non era comodo neppure il legno nudo e lo imbottì. Scorticò le bestie soggette, altre ne tosò, e vestì il legno di cuoio e tra il cuoio e il legno mise la lana. Ci si sdraiò sopra, beato. Ah, come si sta bene così! Il cardellino canta nella gabbietta sospesa tra le tende, al palchetto della finestra. Sente forse la primavera che si approssima? Ahimè, forse la sente anch'esso l'antico ramo del noce da cui fu tratta la mia seggiola, che al canto del cardellino ora scricchiola. Forse si intendono con quel canto e con questo scricchiolio l'uccello imprigionato e il noce ridotto seggiola. 7. Che c'entra la casa? Pare a voi che non c'entri questo discorso della casa, perché adesso la vedete com'è la vostra casa, tra le altre che formano la città. Vi vedete attorno i vostri mobili, che sono quali voi, secondo il vostro gusto e i vostri mezzi, li avete voluti per i comodi vostri. Ed essi vi ispirano attorno il dolce conforto familiare, animati come sono da tutti i vostri ricordi. Non più cose, ma quasi intime parti di voi stessi, nelle quali potete toccarla e sentirla, quella che vi sembra la realtà sicura della vostra esistenza. Siano di faggio o di noce o di abete, i vostri mobili sono come i ricordi della vostra intimità domestica, insaporati di quel particolare alito che cova in ogni casa e che dà alla nostra vita quasi un odore che più s'avverte quando ci vien meno, appena cioè entrando in un'altra casa vi avvertiamo un alito diverso. E vi secca, lo vedo, che io vi abbia richiamato ai faggi, ai noci, agli abeti della montagna. Come se già cominciaste a compenetrarvi un poco della mia pazzia, subito d'ogni cosa che vi dico vi adombrate. Domandate, perché? Che c'entra questo? 8. Fuori, all'aperto. No, via, non abbiate paura che vi guasti i mobili, la pace, l'amore della casa. Aria, aria, lasciamo la casa, lasciamo la città. Non dico che possiate fidarvi molto di me, ma via, non temete. Fin dove la strada con quelle case sbocca nella campagna, potete seguirmi. Sì, strada, questa. Temete sul serio che possa dirvi di no? Strada, strada, strada abbrecciata, e attenti alle scaglie. E quelli sono fanali. Venite avanti. Sicuri. Ah, quei monti azzurri lontani. Dico azzurri. Anche voi dite azzurri, non è vero? D'accordo. E questo qua vicino, col bosco di castagni? Castagni, no? Vedete? Vedete come ci intendiamo? Della famiglia delle cupulifere. D'alto fusto, castagno marrone. Che vasta pianura davanti. Verde, eh? Per voi e per me. Verde, diciamo così. Che ci intendiamo a meraviglia. E in quei prati là, guardate, guardate che bruciare di rossi papaveri al sole. Ah, come? Cappottini rossi di bimbi? Già, che cieco. Cappottini di lana rossa, avete ragione. M'erano sembrati papaveri. E codesta vostra cravatta pure rossa. Che gioia, in questa vana frescura azzurra e verde d'aria chiara di sole. Vi levate il cappellaccio grigio di feltro? Siete già sudato? Bello grasso voi, che Dio vi benedica. Se vedeste i quadratini bianchi e neri dei calzoni sul vostro deretano. Giù, giù la giacca. Pare troppo. La campagna. Che altra pace, eh? Vi sentite sciogliere? Sì. Ma se mi sapeste dire dov'è? Dico la pace. No. Non temete, non temete. Vi sembra propriamente che ci sia pace qua? Intendiamoci, per carità. Non rompiamo il nostro perfetto accordo. Io qua vedo soltanto, con licenza vostra, ciò che avverto in me in questo momento, un'immensa stupidità che rende la vostra faccia, e certo anche la mia, dei beati idioti, ma che noi pure attribuiamo alla terra e alle piante, le quali ci sembra che vivano per vivere. Così soltanto come in questa stupidità possono vivere. Diciamo dunque che è in noi ciò che chiamiamo pace. Non vi pare? E sapete da che proviene? Dal semplicissimo fatto che siamo usciti or ora dalla città, cioè sì, da un mondo costruito. Case, vie, chiese, piazze. Non per questo soltanto, però costruito. Ma anche perché non ci si vive più così per vivere come queste piante, senza saper di vivere, bensì per qualche cosa che non c'è e che vi mettiamo noi, per qualche cosa che dia senso e valore alla vita, un senso, un valore che qua almeno in parte riuscite a perdere o di cui riconoscete l'affliggente vanità. E Vivian Langore, ecco, in malinconia. Capisco, capisco. Rilascio di nervi, accorato bisogno di abbandonarvi. Vi sentite sciogliere. Vi abbandonate. 9. Nuvole e vento. Ah, non aver più coscienza d'essere come una pietra, come una pianta. Non ricordarsi più neanche del proprio nome, sdraiati qua sull'erba, con le mani intrecciate alla nuca, guardare nel cielo azzurro le bianche nuvole abbarbaglianti che veleggiano gonfie di sole, udire il vento che fa lassù, tra i castagni del bosco, come un fragor di mare. Nuvole e vento. Che avete detto? Ahimè, ahimè, nuvole, vento. E non vi sembra già tutto avvertire e riconoscere che quelle che veleggiano luminose per la sterminata azzurra vacuità sono nuvole? Che avete detto? Ahimè, ahimè, nuvole, vento. E non vi sembra già tutto avvertire e riconoscere che quelle che veleggiano luminose per la sterminata azzurra vacuità sono nuvole? Sa forse d'essere la nuvola? Né sanno di lei l'albero e la pietra, che ignorano anche se stessi, e sono soli. Avvertendo e riconoscendo la nuvola, voi potete, cari miei, pensare anche alla vicenda dell'acqua, e perché no, che diviene nuvola per divenir poi acqua di nuovo. Bella cosa, sì. E basta spiegarvi questa vicenda un povero professoruccio di fisica. Ma a spiegarvi il perché del perché? 10. L'uccellino. Sentite, sentite. Su nel bosco dei castagni, picchi d'accetta. Giù nella cava, picchi di piccone. Mutilare la montagna, atterrare alberi per costruire case. Là, nella vecchia città, altre case. Stenti, affanni, fatiche d'ogni sorta. Perché? Ma per arrivare a un comignolo, signori miei, e per far uscire poi da questo comignolo un po' di fumo, subito disperso nella vanità dello spazio. E come quel fumo, ogni pensiero, ogni memoria degli uomini. Siamo in campagna qua. Il languore ci ha sciolto le membra. È naturale che illusioni e disinganni, dolori e gioie, speranze e desideri ci appaiano vani e transitori di fronte al sentimento che spira dalle cose che restano e sopravanzano ad essi, impassibili. Basta guardare là quelle alte montagne oltrevalle, lontane, lontane, sfumanti all'orizzonte, lievi nel tramonto, entro rose e vapori. Ecco. Sdraiato, voi buttate all'aria il cappellaccio di feltro, diventate quasi tragico, esclamate: «Oh, ambizioni degli uomini!» Già, per esempio, che grida di vittoria perché l'uomo, come quel vostro cappellaccio, si è messo a volare, a far l'uccellino. Ecco, intanto qua, un vero uccellino, come vola. L'avete visto? La facilità più schietta e lieve che s'accompagna spontanea a un trillo di gioia. Pensare adesso al goffo apparecchio rombante e allo sgomento, all'ansia, all'angoscia mortale dell'uomo che vuol fare l'uccellino. Qua un frullo e un trillo. Là un motore strepitoso e puzzolente e la morte davanti. Il motore si guasta. Il motore s'arresta. Addio uccellino. Uomo, dite voi, sdraiati qua sull'erba, lascia di volare. Perché vuoi volare? E quando hai volato? Bravi, lo dite qua, per ora, questo. Perché siete in campagna, sdraiati sull'erba. Alzatevi, rientrate in città e appena rientrati lo intenderete subito perché l'uomo voglia volare. Qua, cari miei, avete veduto l'uccellino vero che vola davvero e avete smarrito il senso e il valore delle ali finte e del volo meccanico. Lo riacquisterete subito là, dove tutto è finto e meccanico, riduzione e costruzione. Un altro mondo nel mondo, mondo manifatturato, combinato, congegnato. Mondo d'artificio, di stortura, di adattamento, di finzione, di vanità. mondo che ha senso e valore soltanto per l'uomo che ne è l'artefice. Via via, aspettate che vi dia una mano per tirarvi su. Siete grasso voi. Aspettate, sulla schiena vi è rimasto qualche filo d'erba. Ecco, andiamo via. 11. Rientrando in città. Guardatemi ora questi alberi che scortano di qua e di là, in fila lungo i marciapiedi, questo nostro corso di Porta Vecchia, che aria smarrita, poveri alberi cittadini, tosati e pettinati. Probabilmente non pensano gli alberi. Le bestie probabilmente non ragionano. Ma se gli alberi pensassero, Dio mio, e potessero parlare, chissà che direbbero questi poverelli che per farci ombra facciamo crescere in mezzo alla città. Pare che chiedano, nel vedersi così specchiati in queste vetrine di bottega, che stiano a farci qua, fra tanta gente affaccendata, in mezzo al fragoroso tramestio della vita cittadina. Piantati da tanti anni, sono rimasti miseri e squallidi alberelli. Orecchi non mostrano d'averne, ma chissà, forse gli alberi per crescere hanno bisogno di silenzio. Siete mai stati nella piazzetta dell'Olivella fuori le mura? Al conventino antico dei Trinitari Bianchi? Che aria di sogno e d'abbandono quella piazzetta, e che silenzio strano quando dalle tegole nere e muschiose di quel convento vecchio s'affaccia bambino, azzurro azzurro, il riso della mattina. Ebbene, ogni anno la terra lì, nella sua stupida materna ingenuità, cerca d'approfittare di quel silenzio. Forse crede che lì non sia più città, che gli uomini abbiano disertato quella piazzetta, e tenta di riprendersela allungando zitta zitta, pian pianino, di tra il selciato tanti fili d'erba. Nulla è più fresco e tenero di quegli esili timidi fili d'erba di cui verziga in breve tutta la piazzetta. Ma ahimè, non durano più di un mese, è città lì, e non è permesso ai fili d'erba di spuntare. Vengono ogni anno 4 o 5 spazzini, si accasciano in terra e con certi loro ferruzzi li strappano via. Io vidi l'altro anno lì 2 uccellini che, udendo lo stridore di quei ferruzzi sui grigi scabri quadratini del selciato, volavano dalla siepe alla grondaia del convento, di qua alla siepe di nuovo, e scuotevano il capino e guardavano di traverso, quasi chiedessero angosciati che cosa stessero a fare quegli uomini là. «E non lo vedete, uccellini?» io dissi loro. «Non lo vedete che fanno? Fanno la barba a questo vecchio selciato». Scapparono via inorriditi quei 2 uccellini. Beati loro che hanno le ali e possono scappare. Quante altre bestie non possono e sono prese, imprigionate e addomesticate in città e anche nelle campagne. E com'è triste la loro forzata obbedienza agli strani bisogni degli uomini. Che ne capiscono? Tirano il carro, tirano l'aratro. Ma forse anch'esse, le bestie, le piante e tutte le cose, hanno poi un senso e un valore per sé, che l'uomo non può intendere, chiuso com'è in quelli che egli per conto suo dà alle une e alle altre, e che la natura spesso, dal canto suo, mostra di non riconoscere e di ignorare. Ci vorrebbe un po' più d'intesa fra l'uomo e la natura. Troppo spesso la natura si diverte a buttare all'aria tutte le nostre ingegnose costruzioni, cicloni, terremoti. Ma l'uomo non si dà per vinto, ricostruisce, ricostruisce, bestiolina pervicace, e tutto è per lui materia di ricostruzione, perché ha in sé quella tal cosa che non si sa che sia, per cui deve per forza costruire, trasformare a modo suo la materia che gli offre la natura. Ignara forse, e almeno quando vuole, paziente. Ma si accontentasse soltanto delle cose di cui, fino a prova contraria, non si conosce che abbiano in sé facoltà di sentire lo strazio a causa dei nostri adattamenti e delle nostre costruzioni. No, signori. L'uomo piglia materia anche se stesso e si costruisce, sì signori, come una casa. Voi credete di conoscervi se non vi costruite in qualche modo? E che io possa conoscervi se non vi costruisco a modo mio? E voi me, se non mi costruite a modo vostro? Possiamo conoscere soltanto quello a cui riusciamo a dare forma. Ma che conoscenza può essere? È forse questa forma la cosa stessa? Sì, tanto per me quanto per voi. Ma non così per me come per voi. Tanto è vero che io non mi riconosco nella forma che mi date voi, né voi in quella che vi do io. E la stessa cosa non è uguale per tutti, e anche per ciascuno di noi può di continuo cangiare, e difatti cangia di continuo. Eppure non c'è altra realtà fuori di questa, se non cioè nella forma momentanea che riusciamo a dare a noi stessi, agli altri, alle cose. La realtà che ho io per voi è nella forma che voi mi date, ma è realtà per voi e non per me. La realtà che voi avete per me è nella forma che io vi do, ma è realtà per me e non per voi. E per me stesso io non ho altra realtà se non nella forma che riesco a darmi. E come? Ma costruendomi, appunto.